Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno, qua siamo arrivati alla fine dell'anno per quello che riguarda le trasmissioni che faccio io, perché luglio e agosto prendo sempre una pausa, dopo aver parlato tutto l'anno di Giovanni Paolo. E io devo dire che, carica come sono del viaggio che Leone XIV ha fatto in Spagna e della risposta che ha avuto da parte di quella nazione, che ha risvegliato l'anima della Spagna cattolica, che come Spagna cattolica ha evangelizzato un continente e ha riconquistato la libertà dopo 8 secoli dai musulmani, cosa veramente che solo la Spagna ha fatto. Ecco, sono così contenta che adesso che facciamo? Facciamo di nuovo Wojtyła in Africa, perché Wojtyła adesso per tanti aspetti Leone gli somiglia, parla chiaro, parla con forza, poi in spagnolo più che in italiano perché è praticamente un'altra sua lingua, e dà coraggio, perché questa è la funzione del Papa, confermare nella fede. Ecco, allora Giovanni Paolo, le cose che ha detto nei paesi dell'Africa di cui oggi parleremo sono cose che valgono oggi per noi, perché noi siamo ridotti piuttosto male in Italia. Non abbiamo figli, questi figli pochissimi che abbiamo li educhiamo molto male e quindi abbiamo veramente tanti problemi. Ma ascoltare la predicazione di Giovanni Paolo, incarnata da quelli che in questo momento sono nei paesi di cui parliamo, credo sia una lezione, una boccata di forza per tutti noi che ascoltiamo. I paesi di cui parleremo sono la Nigeria e il Sudan, Nord Africa, l'Uganda e il Sudafrica. Quindi sono paesi con realtà molto diverse. Cominciamo dalla Nigeria, che col Sudan c'ha un grosso problema relativo all'Islam, che le altre due nazioni non hanno. Però la Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa. Adesso pare che abbiano circa 178 milioni di persone. Più popoloso è una bomba demografica, perché fanno ancora figli. Mentre noi abbiamo smesso, loro ne fanno meno di un tempo, però ne fanno. Quindi mi ricordo di aver letto tempo addietro un articolo in cui si parlava di questa bomba demografica della Nigeria che esploderà. In poco tempo saranno 500 milioni e tutti a chiedersi: ma che fanno questi 500 milioni? Dove vanno? Insomma. Allora, in Nigeria c'è da molti anni Don Maurizio Pallù, che è un fiorentino che io conosco da più di 50 anni, da quando non era prete e credo non immaginasse nemmeno di diventarlo. Era itinerante, ma non prete. E lui, la vita sua è stata in Nigeria, è stata piena di travagli, nel senso che l'hanno sequestrato 2 volte, mi pare. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Ci dai l'esperienza tua? Perché Gesù dice che quelli che lo seguiranno avranno il 100 per 1, la vita eterna e la persecuzione. Ecco, tu sei un caso vivente.
Quello che dici lo posso confermare. Faccio una breve rettifica a quello che hai detto sulla popolazione. In realtà la Nigeria in questo momento ha più o meno 230 milioni di abitanti.
Io l'ho visto ieri su internet, vabbè. Dati non aggiornati, questo conferma che è una bomba.
Sì,
che esplode.
È una bomba demografica. Sì. Per quanto riguarda l'esperienza della persecuzione, devo dire che io sono consapevole di non avere fatto niente. Mi sono trovato lì, nella selva, per 5 giorni e mezzo, e ho percepito la presenza del Signore risorto. Io vivevo emozioni contrastanti, avevo paura, anche se magari all'esterno non si vedeva. Erano 8 briganti, molto ben armati, e eravamo lì in 3, una donna, una giovane donna nigeriana, un autista musulmano e io, chiaramente rapiti per motivi diversi. La donna è stata violentata la prima notte 4 volte, l'autista Pensavano fosse il proprietario della macchina, che era molto lussuosa, e io certamente sono stato rapito per il colore della pelle. Quello che più mi ha aiutato, devo dire, è stata una pace interna che io non ho normalmente. Quando ho avuto il dialogo con il capo della banda, che era in un giorno molto forte per la Chiesa Cattolica, il 13 ottobre, il miracolo del sole a Fatima, ho potuto dire al capo della banda: voi siete miei fratelli e io prego per voi. E ho visto che questo linguaggio, non mio, però è un linguaggio disarmato e disarmante, come dice Papa Leone, ha aperto porte molto grandi, perché lui ha risposto subito dicendo con forza: sì, padre, prega per me. Poi mi ha offerto una sigaretta, io ho detto: no, guarda, io fumo i sigari toscani, però quando sarò liberato li fumeremo assieme. Però il linguaggio si è subito attenuato, la forza delle parole, è vero che Gesù Cristo è la parola vivente, si è attenuato e si è aperto un dialogo, perché io ho preso coraggio e gli ho detto: ma perché a me mi rispettate e a questi miei fratelli li maltrattate? E lui ha risposto con molta verità, perché non c'è dialogo, non c'è relazione se non c'è verità. E lì la verità Dio l'ha creata dalle due parti, dalla mia, perché gli ho detto la verità, che gli volevo bene e pregavo per loro, e dalla parte sua, perché lui ha detto: quello è un uomo cattivo e malvagio. Erano otto briganti e noi sapevamo bene di chi parlasse. Infatti, questo uomo che lui ha definito cattivo e malvagio, domenica 15 ottobre, 2 giorni dopo, è stato inviato a casa insieme a altri due briganti, non so con quale pretesto, ma so che questo ci ha salvato la vita.
Cioè, l'autista vostro era il vostro persecutore?
No, 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 era un membro della banda, la banda erano
Ah,
otto
sì, ho
briganti, un
capito,
membro
sì.
della banda che
Sì, non avevo
infieriva
capito.
sulla... Sì, che infieriva sulla ragazza e sull'autista, e che il capo della banda, 2 giorni dopo il nostro colloquio, ha rimandato a casa assieme ad altri due briganti. E questo ha aperto uno spazio di dialogo grandissimo e ci ha salvato la vita, perché se quel brigante fosse rimasto là, noi saremmo stati uccisi.
Con questa esperienza che dà lode a Dio, tu poi ne hai fatto un'altra, perché ti hanno rapito ancora.
Sì, il rapimento di cui parli tu è stato precedente, quello è stato più breve. È stato il giorno, era lo stesso, 13 ottobre 2016.
Ma
Vuol
pensate,
dire che la presenza della
ma
Madonna
pensate.
è molto forte. 13 ottobre 2016, 13 ottobre 2017, diciamo, l'esperienza di cui ho parlato prima è avvenuta il 13 ottobre del 2017, quella di cui sto parlando ora è avvenuta un anno prima, il 13 ottobre del 2016, è
E poi tu
successa in una città.
sei stato adesso, perché sennò parliamo solo di questo, è un peccato. Tu sei stato, insomma, provato in moltissimi modi, compresa la salute, che stavi morendo lì. Va bene,
Sì,
adesso
sono stato portato con
diamo
un aereo sanitario tedesco che volava a 5.000 metri a Roma e poi a Firenze. Eravamo due compagni di viaggio, l'altro mio compagno è morto dopo 2 giorni. Questo è accaduto nel febbraio del 2021.
Infatti io scherzando ogni volta che ti vedo ti dico: vabbè, tu ormai sei destinato, vuoi volere morire martire in Nigeria. Passiamo a Giovanni Paolo. A proposito, questi rapimenti, tu mi dicevi, non sono stati fatti da islamici? Quali islamici di Boko Haram vengono dal nord-est della Nigeria, vengono dal Sudan, mi pare, sono terribili, hanno fatto stragi indicibili di ragazzine, di bambini, di fratelli che pregavano. Comunque, il problema, tu dicevi, non è solo l'Islam, è anche la corruzione che c'è enorme in quel paese, come in tutta l'Africa, credo, e in tutto il mondo, però. il tribalismo e poi c'è anche un problema curioso che sono i pentecostali. Questi non sono un problema, sono fratelli che hanno successo nella predicazione, che però hanno come caratteristica quale, Maurizio?
Hanno una caratteristica molto forte, la predicazione della parola di Dio, anche sotto un certo aspetto cherigmatico, è ben fatta. Accompagnano questo attraverso musica e danze. La Nigeria è molto forte a livello musicale e a livello di danze, come un po' tutta l'Africa, ma credo che eccella. E poi certamente gli aspetti etici nella loro predicazione stanno in secondo piano. Quindi questo riempie gli stadi e attrae i giovani, in particolare
però
i giovani.
Però non gli dà un'indicazione sulla morale, sulla vita morale. Quindi diciamo è una predicazione in qualche modo leggera, che non va alla profondità del cuore. Invece io voglio citare un discorso che il Papa ha fatto nel 1982, era ancora giovane, pieno di forza, a Onisha, se si pronuncia così, in cui lui a un certo punto, me lo immagino io, perché quando parlava, si sentiva, la voce era forte: famiglia, diventa ciò che sei. La famiglia viene da Dio, è il creatore che ha predisposto il patto d'amore di un uomo e di una donna. Detto questo, dà dei consigli che sono quelli che in pentecostali non danno. Ci racconti quello che ha detto?
Sì, e si può unire a questo discorso sulla famiglia un discorso che il Papa ha fatto a Onitsha ai giovani, perché vanno letti in parallelo. E ai giovani fa un appello molto forte, gli dice: la gioventù è l'epoca della speranza, degli ideali, dell'entusiasmo, e l'invita alla disciplina, alla castità, a respingere le tentazioni del mondo, a operare una decisione sullo stato di vita. Noi sappiamo che nel nostro mondo per i giovani una grossissima ferita è decidere, non riescono a decidere. E il Papa parla lì con molta chiarezza: decidere sullo stato di vita, aprire i cuori a Cristo, dice. Aprite i cuori a Cristo, siate generosi, potete contare sulla grazia di Dio. E aggiunge: assumetevi responsabilità nella vita pubblica, pagate i tributi, individuate i mali della vostra società. E lì ne enumera diversi, io mi soffermerò, visto che ancora ho qualche minuto, su due di questi mali che lui rende presenti con molta forza. La corruzione, dice, appropriazione indebita dei fondi del governo o delle società, negligenza verso i poveri, e il tribalismo. La corruzione, come già è stato detto ampiamente, e non è semplicemente in Nigeria, è una piaga che attraversa il mondo, ma direi in maniera particolare l'Africa, e comporta una forbice, come si dice a livello economico, impressionante, perché i più ricchi dell'Africa vivono in Nigeria, ma probabilmente anche i più poveri. Avendo visitato altre nazioni africane ho potuto constatare la verità di questo. E significa che nella stragrande maggioranza della popolazione c'è un atteggiamento di sconforto, hopelessness direbbero gli inglesi, perché non vedono delle prospettive, nemmeno per la generazione nuova dei giovani. Ci sono famiglie che hanno come media 5 figli, quindi la popolazione nigeriana è in crescita esponenziale, ma è anche molto giovane. La grande maggioranza della popolazione nigeriana è giovane e l'età media in Nigeria è sotto i 18 anni. In Italia sono 44 anni.
Sì, ma noi siamo morti.
Ecco, quindi c'è una forza impressionante che il Papa ha captato nei giovani e ha detto: guardate, qui è bene stare in questa nazione e lottare per cambiarla, perché voi attraverso la forza dello Spirito Santo, Cristo è morto e risorto, vi dona la sua grazia, dice, annuncia con forza il Vangelo, voi potete compiere questo cambio. Non abbandonatevi al degrado, alla corruzione, all'alcol, alla droga. Dice chiaramente, siate casti, controllate il vostro corpo. Sembra una catechesi su Giuseppe, figlio di Giacobbe, no? Che vivendo la castità ha potuto governare, come diceva Dino anche, governando il suo corpo ha potuto governare uno Stato. Ecco, quindi su questo punto il Papa insiste con molta forza e è un aspetto rilevante. Passiamo ora al tribalismo, perché il tempo
Questo,
corre.
scusa Maurizio, questo vale anche per i giovani italiani, molti dei quali, leggevo un dato che mi ha impressionato, molti dei quali, i migliori, i laureati, se ne vanno all'estero, lasciano l'Italia. E questo è un danno enorme che si fa all'Italia, enorme. Vabbè, scusa.
Certamente, certamente, condivido. Tanto è vero che i vescovi nigeriani ripetutamente lanciano appelli ai giovani, e anche Papa Leone lo ha fatto, credo in Camerun, i vescovi nigeriani ripetutamente lanciano appelli ai giovani e dicono restate in Nigeria, combattete per il bene della vostra nazione, non fatevi affascinare da miraggi facili.
E
Bene,
questo l'aveva
passiamo al
detto
tribalismo.
benissimo il cardinale Sarà, che veramente è un esponente magnifico della fede africana. Dai,
Sì,
scusa.
passando al tribalismo, il tribalismo per noi occidentali può dare un'impressione esotica, pensare a donne vestite non troppo, pensare a capanne, pensare, diciamo, a un immaginario collettivo di questo tipo. Vorrei aiutare tutti noi a cancellare questa immagine un po' esotica che noi abbiamo dell'Africa nera, perlomeno. I giovani viaggiano con i cellulari e li ascoltano più dei nostri giovani. Parlando con loro in Italia mi hanno detto che mediamente li ascoltano da 4 a 6 ore al giorno. In Nigeria mi hanno detto da 8 a 10 ore al giorno li ascoltano.
Pensa
Certamente
un
per
po'.
questo miraggio, sì. Per questo miraggio che loro hanno della società bianca, non solo europea, e i social media favoriscono un contatto immediato con questa realtà in forma virtuale, quindi in forma piuttosto falsa, però gli danno l'illusione di essere in tutto il mondo. Quindi vestono con delle scarpe di fabbricazione cinese, però che sono l'imitazione delle nostre grandi marche, e lo stesso i pantaloni e tutto l'abbigliamento, e anche i costumi etici e il comportamento sessuale, direi, sono allo stesso livello dell'Europa, se non più avanzati. C'è anche un grosso combattimento delle donne che ormai vogliono avere una parità. Dicono, noi guadagniamo nella famiglia, siamo il perno della società, ed è vero. Perché non possiamo partecipare alle decisioni nella famiglia e dobbiamo obbedire sempre ai nostri mariti? Quindi, per concludere, il tribalismo significa che c'è una struttura gerarchica che non è male, che rispetta le tradizioni, la disciplina e tutto questo che è necessario mantenere nella società. E direi, per essere un po' più chiaro, si potrebbe dire una tribù può essere una regione italiana, il Lazio, la Lombardia, l'Emilia. Il clan è un'estensione della famiglia, può comprendere 500.000 persone, sono cugini, biscugini. E poi c'è la
Comunque, è un
famiglia
modo
che
che
sempre.
hanno di aiutarsi gli uni con gli altri. Quando lo Stato
Certamente,
è carente, c'è la tribù e
certo,
c'è il clan. E
esatto. Direi
quindi
che
ognuno
l'aspetto
difende la
con.
propria tribù.
Certamente, direi che l'aspetto valido, l'aspetto positivo del tribalismo è questo. Di fronte a un'assenza dello Stato, e dire assenza dello Stato è usare un eufemismo, perché in Nigeria io parlerei di una negatività dello Stato, perché dicono che il 70% delle revenues, dei fondi della benzina pagati dalle compagnie straniere finiscano nelle mani dei funzionari governativi. Quindi
E
si
poi soprattutto
capisce.
non hanno fatto niente per punire questi islamici islamisti
No,
che
anzi,
invadono da nord, quando non sono
assolutamente
con
non
lui,
c'è.
appunto.
Sì,
Allora,
ecco,
Maurizio,
non.
casomai
No,
alla
fammi finire
fine.
un ultimo aspetto, scusa. Volevo dire, quindi, di fronte a una carenza e una negatività dello Stato, che per esempio non paga le pensioni, le paga molto raramente, e non dà un'assistenza sanitaria, è chiaro che lì, quando c'è questa carenza, entra con molta forza il clan e la tribù, che
Senza
suppliscono
dubbio.
e pagano.
Va bene. Allora, passiamo al Sudan. Il Sudan, io penso che sia, forse non sono sola, che sia la nazione più distrutta da decenni di guerre civili, che non finiscono mai. C'è stato un signore, un dittatore spietato, islamico, islamista, che è il Bashir, che ha governato per decenni, poi lui si è fatto da parte, c'è stata una speranza, invece è ricominciato tutto da capo, ricomincio sempre da capo, anche il Papa ultimamente ha pregato per questa nazione dove ci sono milioni di profughi, di gente che non sa che fare, dove andare, che trasmigrano da una parte all'altra. È un paese che è diviso fra nord e sud, il nord è musulmano e tendenzialmente più povero, il sud è animista e cristiano e con più risorse del sottosuolo. È un paese bellissimo, anche il Sudan come tutti i paesi del mondo, tutti i paesi dell'Africa. Comunque, Giovanni Paolo, con la forza che aveva della sua carità, perché la molla che aveva, sì, era una grande intelligenza, una grande cultura, la fede, il cuore. Giovanni Paolo era mosso dal cuore, cioè da Dio, era abitato dalla carità di Dio. Ha voluto, all'interno di un viaggio che ha fatto nel 93, quindi era già provato dalle varie malattie che aveva avuto l'attentato, ha voluto fare sosta a Khartoum, che è la capitale del Sudan, per dare speranza a quei poveretti che stavano lì. E come gliel'ha data? Qualche ora è stato. Gliel'ha data portando la beatificazione di una loro sorella, che io ho letto quella vita e mi dicevo, è troppo, sono state troppe le sventure che gli sono capitate, però il Papa ha esaltato questa sorella che si chiama Pachita e ha detto che una delle persone, lo sto citando, a cui la lezione della croce ha trasmesso un'incomparabile forza. Allora, parliamo con Don Daniele, che è un marchigiano come me, che è uno che fra l'altro è diventato prete in Sudan, vero Daniele?
Buongiorno Angela, sì,
Buongiorno.
sono stato ordinato in Sudan, sono stato per 16 anni in Sudan e attualmente
Sempre dei
sono in
seminari
missione.
Redentoris Mater del Cammino.
Sì, esatto,
E
per il
attualmente sei in
seminario.
Iraq.
Esattamente, da 6 anni sono stato inviato in missione qui in Iraq.
E
Buongiorno a tutti. Quello che dici è proprio vero. La situazione del Sudan è drammatica attualmente, lo era in passato, ma proprio in quel momento in cui venne Giovanni Paolo II, io non ero presente lì nel 93, c'era proprio la guerra civile in corso ed era terribile. Era il nord più potente che attaccava il sud. E proprio per prendere tutte le risorse, soprattutto il petrolio, e c'era anche un piano di islamizzazione. E in questo contesto, questa visita del Papa, che in principio non era programmata, è stato come un appendice della visita che fece prima in Benin e poi in Uganda, venne per 9 ore a Khartoum. E lì lui da una parte incontrò sia il presidente, le autorità, proprio invocando proprio una giustizia, dicendo parole molto forti, dicendo che una religione che che incoraggia l'uccisione, il non rispetto dell'altro, non è una vera religione, questo da una parte, ma per quanto riguarda i cristiani, lui portò un messaggio molto molto forte. Lui si è incontrato con i sacerdoti religiosi e seminaristi e a loro ha detto un messaggio molto chiaro. Voi sapete che il vostro ruolo non è quello della semplice azione sociale e politica. Voi siete piuttosto ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. E poi lui ha focalizzato su un punto. Dice: il mistero pasquale della passione, della morte e della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo rappresenta tutta la certezza e la ricchezza della Chiesa. È la fonte della nostra forza e della nostra speranza. E qui viene il punto, dice: quando la giustizia umana fallisce, è quello che stava avvenendo, esso, il mistero pasquale, esso solo guarisce le nostre ferite e dà significato ai nostri sforzi. Però queste non rimasero soltanto parole. Lui ha focalizzato soprattutto ai missionari, ai preti, ha detto il centro è questo mistero pasquale. Però questa non è una cosa teorica. E lui lì l'ha unita a Bakhita, la vita di Bakhita, una sudanese. Forse non tutti gli ascoltatori conoscono la vita di questa santa.
No, parla era... un po', perché è una vita meravigliosa, insomma, piena di disgrazie, terribili disgrazie, che però sono state la sua scala per il cielo.
Esattamente. Lei era originaria del Darfur, nel Sudan occidentale. All'età di 7 o 9 anni, non si sa esattamente, venne rapita dai razziatori arabi. E poi fu venduta come schiava per 5 volte. Lei ha patito tantissimo, è stata picchiata a sangue per tantissimo tempo.
Io mi ricordo di aver letto una cosa che mi ha impressionato e che ti ho ricordato, che praticamente questa era una donna, gli avevano fatto scomparire il seno, una cosa, una violenza inaudita proprio.
Perché lei era, dopo crescendo, le crescevano i seni e uno dei padroni, un turco, non voleva vederla, visto che andavano seminudi e il petto nudo, allora non voleva vedere questi seni così sporgenti e le prese le mammelle proprio, lei lo racconta, Bakhita, e gli strizzarono le mammelle fino a farla diventare piatta, così non appariva molto. Lei ha
sofferto, cioè, pensate
molto.
Lo Spirito Santo che forza ha per dare speranza a una persona trattata così.
E che succede? Che lì c'è tutta un'opera divina, veramente un canto alla provvidenza divina. E il console italiano la compra per essere sua schiava, sua serva. E un giorno dovette ritornare in Italia. Quando tornò in Italia, affidarono questa Bakhita a una famiglia di amici che aveva una bambina e questa Bakhita lì si affezionò molto a questa bambina, le faceva un po' da babysitter. Però quando quest'altra famiglia italiana doveva anche lei partire per l'Italia, per il Sudan, la lasciarono per 10 mesi nel catecumenato delle suore. Sono le suore le canossiane, scusate. E lì per la prima volta questa Bakhita incomincia a conoscere Gesù Cristo, vide il crocifisso e incominciò a ascoltare le catechesi che le facevano le suore. Quello che più l'affascinava era il sentirsi dire che Dio aveva visto le sue sofferenze e che anche lei era figlia di Dio e che Dio la amava. Questo si impresse nel suo cuore e veramente fu qualcosa di stupendo per lei scoprire che c'era questo buon padrone, a differenza di tutti gli altri padroni cattivi che l'avevano trattata male. E questo incontro con questo amore di questo padrone buono manifestato in Gesù Cristo è stata un'illuminazione per tutta la sua vita, fino al punto che un giorno c'era un ragazzo, le chiese: ma se tu oggi incontrassi questi razziatori che ti hanno rapita da casa, cosa faresti loro? Lei disse: io mi inginocchierei di fronte a loro e bacerei le loro mani, perché se non mi avessero rapito, io mai avrei conosciuto questo amore immenso di Dio per me. Ecco, questo ha creato una riconciliazione profonda con la sua storia, con la sua vita. Lei dice alla fine: soffrire come schiavi non era la cosa peggiore, non è la peggiore sofferenza del mondo, se poi si giunge a conoscere il Padre Celeste. E questo è veramente il messaggio incarnato in Bachita che ha portato Giovanni Paolo II ai sudanesi. Lui fece un'eucaristia in una piazza molto, molto grande, c'era circa più di 1 milione di persone, c'erano anche dei musulmani, e lì lui ha voluto incarnare questo mistero pasquale e ha mostrato loro come veramente il mistero pasquale si può incarnare nella vita delle persone, anche nella vita di una sudanese. E quindi questo era una fonte di speranza per tutti loro.
Certo, certo, certo.
E non solo per tutti
Daniele.
loro, perché dopo non mi allungo di più, perché quando Giovanni Paolo II beatificò Bachita, lui la chiamò una sorella universale, perché lei porta un messaggio per tutti noi, perché ci rivela il segreto della felicità più vera, che sono le beatitudini. Ecco, ha portato un messaggio veramente di grande speranza per tutti i sudanesi e veramente è stato
E
come una carezza di
per
Dio
tutti noi, per tutti
per
noi.
tutti noi,
Io
perché
adesso mentre parlavi, mi è venuto in mente che la lettura filosofica di queste cose orrende che succedono al mondo la dà Agostino, per me, che ho un'impostazione agostiniana, e cioè perché Dio permette il male? Perché veramente il male è uno scandalo, non solo fa male, è una cosa che scandalizza, come può Dio permettere questo schifo? Perché è capace di tirare fuori dal male un bene maggiore. Questa è la risposta del grande Agostino, che se vuoi a livello filosofico, quindi teorico, e l'altra è molto più, riguarda la vita, quindi è più profonda, però anche questa aiuta a capire. Grazie Don
Esattamente.
Daniele Cassurà, che stai
Esattamente.
adesso in Iraq, pure lì con
Grazie.
mille problemi. Passiamo all'Uganda. L'Uganda, il Papa ci è andato nel 1993. L'Uganda è un paese diverso da questi altri due, diverso perché è una specie di paradiso. Tutti questi grandi conflitti, guerre non ci sono. La popolazione per la maggioranza all'85% cristiana, solo un 15% musulmana, anche se ci sono enormi differenze sociali e molta corruzione. Comunque è un paese per dire, dove ci stanno tanti parchi naturali, uno dei gorilla, i gorilla sono animali, ce n'era uno fino a qualche, insomma, 20 anni fa, qui a Roma, bellissimo, un gorilla bellissimo, poi non ci sono più adesso purtroppo. Comunque insomma lì c'è il parco dei gorilla, c'è il lago Vittoria, ci sono le origini del Nilo, il clima, insomma, rispetto ai posti, alla Nigeria e al Sudan, soprattutto di cui abbiamo parlato, un paradiso. Qua c'è Don Andrea Ciglia, che io conosco da 20 anni, da quando era seminarista a Berlino, dove io ho insegnato diverso tempo. Ciao Andrea. Buongiorno.
Ciao Angela, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, qua, come al solito, i discorsi del Papa sono stati meravigliosi. Io comincio dalla citazione di uno che però adesso non ricordo dove l'abbia fatto, e lui dice, perché qua ci è arrivato nel 93, era già molto provato il Papa, dice: stasera state condividendo la vostra giovinezza con il Papa e lo rendete di nuovo giovane. Questo per capire l'immediatezza, la forza che aveva quest'uomo. E poi fa una chiamata alla santità fortissima, dice: con Cristo, la luce del mondo, potete vincere l'oscurità del peccato che incombe con la sua ombra su questa terra di sole. E poi aggiunge, ma se dovete aprire la porta, ma dovete aprire la porta in modo che Cristo possa illuminarvi, dovete prima sentirlo bussare. Allora, se non lo sentite bussare non potete aprire la porta, questo è il Cantico dei Cantici che lo dice. Se sentirete la sua voce gentile che vi chiama, non abbiate paura. Dite con entusiasmo, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Contate sulla forza di Dio e siate certi che l'amore di Gesù vi sosterrà. Vabbè, qua è l'episodio anche di Samuele. Questa forza profetica e anche il splendore della fede e della conoscenza della Bibbia che aveva Giovanni Paolo. Allora, Andrea, che situazione ha incontrato Giovanni Paolo che ha fatto questa bellissima omelia?
Sì, Giovanni Paolo II ha parlato ai giovani nello stadio Nakivubo a Kampala, di fronte a 50.000 giovani. Io voglio dire che intanto Giovanni Paolo II amava tantissimo i giovani e ha istituito le giornate mondiali della gioventù, a cui il cammino ha sempre partecipato e dove io ho trovato la mia vocazione. Sì, esattamente. E io dico sempre, la mia vocazione è un miracolo di Papa Giovanni Paolo II, perché il giorno del suo funerale mi sono trovato a Piazza San Pietro e ascoltando le parole dell'omelia di Ratzinger, che poi diventò Papa, seguimi, e non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e lì si è sbloccato tutto, mi sono sentito chiamato personalmente dal Signore. Quindi io sono grato a Giovanni Paolo II.
E parlando ai giovani... Cosa, mi viene in mente, lui parla della luce del mondo. E facendo una chiacchierata con te per preparare questa puntata, mi dicevi che c'era proprio tanto bisogno di questa luce del mondo. Fa un po' un quadro della situazione lì nell'Uganda.
Sì, allora il Papa durante tutto il viaggio di 5 giorni, febbraio del 93, ha sottolineato questo aspetto della luce. Dice, non vi scoraggiate, perché la luce di Cristo vince le tenebre. Allora io mi sono reso conto in questi 6 anni di missione che veramente dove non c'è Cristo ci sono le tenebre, perché qui c'è una cultura pagana forte dove ci sono elementi come il tribalismo, come diceva Maurizio, la stregoneria, ci sono riti veramente che arrivano fino ai sacrifici umani, che si fanno fino al giorno d'oggi. Allora c'è la credenza, per esempio, che quando si deve costruire un supermercato, un edificio per un business, una banca, si debba mettere nelle fondamenta di questo edificio il cadavere di un bambino. Allora ci sono bambini che spariscono fino al giorno d'oggi e vengono sacrificati per questo. In passato c'era anche il cannibalismo, la stregoneria è molto sviluppata, la superstizione, la paura della morte. Allora qui si vedono veramente le tenebre. Allora il Papa ha sottolineato durante tutto il viaggio che Cristo vuole illuminare l'Africa, l'Africa nera, non per il colore della pelle, ma appunto per queste tenebre del peccato, della schiavitù del demonio. E ha detto, Cristo ha il potere di vincere queste tenebre. Non vi scoraggiate, come hai detto tu all'inizio di questo discorso, ha detto, aprite i vostri cuori e le vostre menti a Gesù Cristo. Egli è il vostro fratello che è sempre fedele, egli è il vostro Redentore che è morto ed è risorto per voi, e il vostro Signore vi porta la gloria, e con la luce di Cristo potete vincere l'oscurità del peccato. Allora questo è una cosa molto forte che il Papa sentiva. E mi chiedevi di dire quali
no,
sono le soluzioni.
Cosa. Sì. Beh, oddio, sì. Però mentre parlavi mi è venuto in mente che tu mi hai detto un'altra cosa. Questo Islam, che rappresenta il 15% della popolazione che viene da nord, è stato molto aggressivo, come sempre. Però c'è stata un'azione che hanno fatto i cristiani ugandesi che l'ha fermata questa avanzata. Ce ne parli?
Sì, allora Gli inglesi volevano ricompensare i musulmani per l'aiuto che hanno avuto nel Sudan. Allora hanno aperto le porte del Sudan, che confina con l'Uganda, allora non c'era il Sud Sudan, e sono scesi dal nord, nella diocesi di Arua, tantissimi musulmani che stavano invadendo l'Uganda. E a quel tempo, grazie a Dio, provvidenzialmente, c'era l'evangelizzazione dei comboniani, che sono scesi dal sud, dal nord.
Che hanno cominciato, io non l'ho citato, Comboni, perché ci abbiamo poco tempo, è stato l'apostolo dell'Africa che ha puntato sul suscitare una generazione di presbiteri africani, cominciando da Khartoum, dove anche è morto, dal Sudan.
Sì, e lui aveva il desiderio di scendere in Uganda, ma non c'è riuscito, è morto a Khartoum. Ma poi gli altri comboniani sono scesi, hanno evangelizzato tutto il nord, e c'è in particolare una figura molto interessante che è padre Bernardo Sartori, che è in processo di beatificazione, che sentiva molto questa necessità di evangelizzare il nord dell'Uganda e di fermare questa avanzata islamica, e ha costruito una serie di chiese. La più importante è il santuario di Lodonga, che poi è stato fatto basilica minore, la prima dell'Africa subsahariana, da Papa Giovanni XXIII nel 63. Il santuario è stato costruito nel 61, e con questo santuario ha invitato i cristiani a pregare per fermare questa avanzata dell'Islam, e si è fermata. Quindi questo è stato fatto per intercessione della Vergine Maria.
Grazie alle chiese che sono state costruite, hanno fatto un baluardo le chiese e i santuari.
Esattamente.
Perché hanno chiamato persone, e le persone andando, insomma, hanno fermato.
Sì, poi ci sono tante storie. Lui ha chiesto la conversione di 100 musulmani e se ne sono convertiti 200. E ha detto che poca fede che ho avuto, magari ne potevo chiedere 2000. La Madonna mi avrebbe ascoltato. Sempre questo Bernardo Sartori, questo comboniano.
Ah, sì.
Anche ha convertito un capo musulmano che si chiamava Musa, che in punto di morte è stato battezzato, ed è stata una grande testimonianza. Tanti musulmani si sono convertiti. E fino al giorno d'oggi quest'area è molto popolata da musulmani, e il vescovo di Arua, di questa diocesi, che è nostro amico, ci raccontava come i pellegrini che si recano a questo santuario di Lodonga vengono presi a pietrate, gli lanciano le pietre, dai musulmani. Quindi c'è un ambiente molto ostile, però sono riusciti a fermare questa avanzata.
Benissimo.
Poi mi chiedevi sul discorso di Papa Giovanni Paolo II ai giovani.
Sì, a un certo punto il Papa parla, dice l'onesto linguaggio sessuale. A chi si riferisce? Onesto linguaggio sessuale. C'è un episodio che tu mi hai raccontato.
Sì, bellissimo. Allora, sempre in questo discorso ai giovani, dopo averli incoraggiati e dopo aver annunciato il kerygma e aver detto che la luce di Cristo vince le tenebre, il Papa ha dato una ricetta in tre punti. Allora, il primo è lo studio. Lo studio, perché il Papa è stato studente in tempo di guerra, ha raccontato la sua esperienza, e dice che una delle vie principali che ci porta fuori dall'oscurità dell'ignoranza è la luce della verità, scoprire la verità. Il secondo punto a cui tu ti stai riferendo è la preparazione al matrimonio. Allora il Papa dice: dovete prepararvi al meraviglioso impegno del matrimonio e della fondazione della famiglia, che è l'unione più importante della comunità cristiana. Questo è un messaggio fortissimo in un contesto di poligamia. Non soltanto dei musulmani, ma anche tanti cristiani vivono la poligamia, che è anche legale a livello civile. E il Papa dice: per la preparazione del matrimonio è essenziale la vostra vocazione alla castità. E spiega questa onestà. Dice: so che i giovani rifiutano l'ipocrisia. Voi volete essere onesti con voi stessi e con gli altri. Una persona casta è onesta. E spiega perché. Quando Dio ci ha creato, ci ha dato più di un modo per parlare tra noi. Oltre a esprimerci attraverso le parole, ci esprimiamo anche attraverso i nostri corpi. I gesti sono come delle parole che rivelano ciò che siamo, e gli atti sessuali sono come delle parole che rivelano i nostri cuori. Allora dice il Papa, questa onestà sta nel fatto che l'onesto linguaggio sessuale esige un impegno alla fedeltà che duri tutta la vita, perché dare il vostro corpo a un'altra persona significa donare tutti voi stessi a quella persona. Tuttavia, se non siete sposati, ammettete di poter cambiare idea in futuro. La donazione totale, quindi, sarebbe assente. È un discorso molto semplice e concreto. Senza il legame del matrimonio, i rapporti sessuali sono mendaci e per i cristiani matrimonio significa matrimonio sacramentale. Castità, che significa rispettare la dignità degli altri, poiché i nostri corpi sono templi dello Spirito Santo, vi porta a crescere nell'amore verso gli altri e verso Dio. E allora il Papa esorta i giovani, imparate ad amare come Cristo ama, dando la sua vita per gli altri, e non lasciatevi ingannare dalle vuote parole di coloro che mettono in ridicolo la castità o la vostra capacità di autocontrollo. La forza del vostro futuro amore coniugale dipende dalla forza del vostro attuale impegno nell'imparare il vero amore, una castità che comporta l'astenersi da tutti i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. E il vincolo sessuale della castità è l'unico modo sicuro e virtuoso per porre fine alla tragica piaga dell'AIDS. Questo è un discorso veramente coraggioso e fortissimo.
Certo, ma è un discorso anche che spiega la forza di questo discorso, che evidentemente qualche ragazzo, in molti hanno aderito a questo, che spiega la caratteristica dei martiri ugandesi. A questo volevo anche arrivare.
Parlane benissimo. Un po'. I martiri ugandesi sono proprio martiri della castità. Allora, i martiri ugandesi si collocano tra il 1885 e il 1887.
E perché il gruppo anche più grande... il sangue di questi martiri sicuramente che ha ispirato le parole di Giovanni Paolo e anche i ragazzi che hanno aderito a queste parole.
Certamente, infatti il Papa ha parlato tantissimo dei martiri, è andato a celebrare l'Eucarestia nel santuario del luogo del martirio, che è Namugongo, e ha elevato il santuario di Namugongo a Basilica Minore. E ne ha parlato tantissimo. Allora, questi martiri chi erano? Erano tutti ragazzi dai 14 ai 30 anni, paggi del re. Il re, allora, il regno più importante era il regno del Buganda, che dà nome all'Uganda, e il re si chiamava il Kabaka. C'era un certo Kabaka Mwanga II, che pensate era il figlio della decima moglie del re precedente, Mutesa I, che aveva 85 mogli. E lui stesso ha avuto 17 mogli. Allora capite un po' il contesto. Quando arrivò il cristianesimo, arrivato con gli anglicani dall'Inghilterra e con i francesi cattolici, all'inizio il padre Mutesa I ha ascoltato un po' questi missionari e li ha anche accolti a corte. E questi primi cristiani che sono stati battezzati erano paggi del re. C'erano il capo dei suonatori, il capo dei poggi, i servitori reali. E questi cristiani hanno dato una testimonianza di castità perché il figlio di Mutesa I, quindi Mwanga II, era pedofilo e voleva approfittare sessualmente di questi giovani. Allora, guidati dal capo dei paggi, che è San Carlo Luanga, si sono opposti alle avance di questo re perverso e per questo sono stati uccisi, insieme ad altre motivazioni, anche spinto dai musulmani, anche per motivi politici, ma questo è il centro di questa persecuzione, perché non si poteva disobbedire al re, la disobbedienza al re veniva punita con la morte. Allora, nel giro di 2 anni, ma il gruppo più grande è stato martirizzato nel giugno del 1886, sono stati bruciati, sono partiti da una zona che si chiama Mugnogno, dove c'è anche un santuario, e è stato uno spettacolo terribile, un corteo, dove da Mugnogno a Namugongo sono circa 7-8 chilometri, ogni incrocio grande delle strade ammazzavano uno, per far vedere a tutti che non si poteva disobbedire al re. E il gruppo più grande, insieme a San Carlo Luanga, è stato bruciato con una catasta di legna a fuoco lento, partendo dai piedi. E San Carlo si dice che abbia detto al boia, questo fuoco per me è come acqua fresca. Non mi interessa, io sarò presto in cielo. hanno dato una testimonianza meravigliosa. Allora Papa Giovanni Paolo II, parlando ai giovani della castità, si riferisce senza dubbio ai martiri di Uganda che hanno veramente dato la vita
per questo. Bellissima testimonianza, Andrea. Adesso passiamo a Dino. Grazie. Allora, Dino. Grazie. E Roberta Furgione sono miei amici e sono itineranti in Sudafrica da parecchio tempo. Loro sono una famiglia, hanno, non mi ricordo mai, mi sbaglio, se 9 o 10 figli, comunque adesso lo dirà Dino. E il Sudafrica è una regione che ospita, per esempio, Maas, che è sudafricano. Voglio dire, ospita l'elite, in un certo senso, mondiale. C'è una grandissima ricchezza, anche una ricchezza che si esprime con una bellezza estetica che è importante. Va bene, qua la storia. Passo la parola a Dino. Ciao Dino.
Buongiorno a te Angela, buongiorno a tutti. Sì, intanto allora, sui figli, sì, giusto, perché abbiamo 9 figli in vita,
9.
E uno nel cielo, e uno nel cielo, perciò sono 10. Allora, bene.
Parla un po' del Sudafrica, fallo tu che conosci benissimo. Io ci sono stata 2 volte, ho visto la bellezza, sì, di quel posto, a parte i parchi naturali, perché l'avevo visto in altri posti, non è tanto quello. Ma per esempio, in Sudafrica, la parte meridionale, c'è il Capo di Buona Speranza, cosiddetto. A me quello mi ha impressionato. Perché? Perché si chiama di Buona Speranza, perché tutti quelli che ci passavano, passavano vuol dire lasciare l'Oceano Atlantico e finire nell'Oceano Indiano, perché lì confluiscono questi 2 oceani. L'oceano non è uno scherzo, è una massa d'acqua enorme, con tutte le correnti, la forza dei venti, insomma. E passare questo capo nessuno ci riusciva e tutte le navi affondavano. Per questo è stato chiamato di Buona Speranza, perché era pessima speranza, nessuno ci voleva passare. E a me mi ha impressionato, stando in quel posto, la forza dello spirito umano che è riuscito a fare un'impresa, quell'impresa Vasco da Gama, quell'impresa che era impossibile. E poi la circumnavigazione dell'Africa ha creato benessere per tutti. Per dire però questo aspetto che mette in evidenza la forza della volontà umana.
Scusa, sì. Dino. No, va bene, perché forse siamo partiti dal punto più bello, nel senso non solo paesaggistico, ma soprattutto spirituale. Perché è importante dire che in quel punto che si chiama Capo di Buona Speranza, c'è il cimitero, è chiamato il cimitero delle navi, da galeoni, navi moderne. Lì sono affondate più di 146 navi, anche navi super strutturate, perché appunto, come dicevi, nell'incontro dei 2 mari, l'Oceano Atlantico che è freddissimo, l'Oceano Indiano che è caldissimo, si creano correnti che umanamente sono impraticabili. Allora, per dire che cosa ha portato questa Buona Speranza? È perché lì c'è un discorso diverso, che i navigatori vennero inviati con un mandato missionario, che non era più il cercare per un semplice puro business o conquista, ma era un mandato missionario vero e proprio. Infatti il re di Portogallo fece questo invio con la e lì, perciò, in ogni tappa dove si fermavano questi galeoni, dobbiamo immaginare queste navi antiche, veniva eretto un altare dove veniva celebrata una messa e poi venivano costruite delle croci che sono ancora lì, che guardano l'oceano. Ecco perché tutto questo come dei paletti, dove non sapevi neanche se arrivavi al successivo. Allora, io questo solo per sottolineare quello che tu dicevi. Città del Capo, io sempre dico, e l'ho detto a molti non credenti che ho incontrato in questi 17 anni di missione itinerante nel Sudafrica, quando ho approcciato delle persone che credevano soltanto nel Dio denaro e nel materialismo e avevano dei pensieri assolutamente atei o agnostici, li ho portati davanti a questa montagna che è proprio immersa nel mare, che si chiama appunto Table Mountain, che è la montagna a forma di tavola. E io ho detto: davanti a questa montagna dimmi che Dio non esiste, perché con tutti i tuoi soldi, con tutto il tuo successo, non sei in grado, un essere umano non è in grado di costruire o di creare una cosa del genere. E io dico sempre che Città del Capo, questa montagna, è la firma di Dio come creatore e con tutta la sua creatività, di un architetto che ha fatto tutto con amore, lì si è sbizzarrito e ha messo la sua firma, come su una tela. Allora questa è la mia parte, un po' così. E in questo dire ho visto gente cominciare a pensare. Allora Giovanni Paolo II invece ha lasciato un segno importantissimo in Sudafrica. Uno, Giovanni Paolo II ha messo piede in Sudafrica per la prima volta nel settembre del 1988, perché era il 39esimo viaggio apostolico in Africa. Cioè vorrei ricordare che l'88, dall'81 che era stato sparato l'attentato a Piazza San Pietro, 88, dopo soli sette anni, aveva già fatto 39 viaggi apostolici in Sudafrica. E il suo viaggio, la destinazione
finale... In Sudafrica?
Sì, sì, vi dico perché. Perché in realtà lui mise piede nell'aeroporto di Johannesburg, ma non gli fu permesso di aprire bocca né di fare nessuna benedizione, perché la sua destinazione in quel momento era il Lesotho, Lesotho, che è un regno che è all'interno della nazione del Sudafrica, ma è un regno indipendente a sé, è una nazione a sé, diciamo. Perciò lui passò nel 1988 e dal Lesotho diede già delle parole profetiche e di incoraggiamento verso il Sudafrica. Questo è l'88, ma il vero viaggio di Giovanni Paolo II ci fu poi nel 1995, quando Giovanni Paolo II insistette su un concetto centrale, che era la riconciliazione come una scelta che era attiva, cioè che bisognava mettersi in moto, ma difficilissimo. Presentò profeticamente tutto il piano che c'era davanti a cosa. Lui visitò il Sudafrica nel 95, che era un anno dopo le prime elezioni democratiche che portarono appunto al potere Nelson Mandela, che era stato incarcerato per 26 anni nell'isola.
Sì, spiega un pochino, io non l'ho fatto, spiegalo tu in due parole.
Sì, sì.
Qual era?
Un uomo che possiamo definire, perché voglio dire, Nelson Mandela prima di questi 26 anni si era preparato come avvocato, si era preparato all'estero, aveva fatto anche dei campi dove allenarsi per creare dei gruppi di guerriglia, per poter attaccare questo governo, dittatura, repressione, chiamiamolo come vogliamo, dell'apartheid, che era iniziato molti anni prima, ma siccome non c'è molto
tempo
faccio
solo... Sudafrica. Però in Sudafrica, bisogna dirlo questo, c'erano i bianchi che avevano potere, bianchi sì, che erano prima olandesi, poi inglesi, che volevano, sì, essendo migliori dal punto di vista tecnologico, continuare a dominare la popolazione nera, che era tenuta completamente lontana da qualsiasi forma di potere. Questa era
di
la
potere,
battaglia.
Ma anche di educazione, di tutto, non c'era diritto al voto, diritto allo studio, era una minoranza del 4%, che praticamente dominava su tutto il resto. Se fai 100, ho detto già i numeri. Allora, io non sono andato nella storia dell'apartheid, ma comunque nel 95 ci furono le elezioni, uscì questo Nelson Mandela, grazie a Dio, ci fu questo atto e si ritirò fuori la Carta dei diritti umani, ma se non fosse venuto Giovanni Paolo II a dare una parola della madre chiesa, questa carta dei diritti umani non avrebbe preso mai forma, sarebbe stato soltanto il continuare su un cammino di una ricerca di giustizia e pace umana, basata su sforzi umani, che comunque, per prendere quello che diceva Maurizio Pallù prima, quando la giustizia umana fallisce, rimane essere ministri di Cristo, perciò Giovanni Paolo II si è fatto proprio ministro di Cristo, vicario di Cristo, viene a visitare questa terra. Che cosa dice? Dice praticamente che per ricostruire questa terra bisognava, non ci poteva essere riconciliazione. Allora diceva, la riconciliazione non è un segno di debolezza. In tutto questo io ve lo dico di fare un attimo, di immaginarvelo, che lui mentre parlava indicava il crocifisso. perciò portava Cristo come unico esempio e diceva: la riconciliazione non è un segno di debolezza, ma una forza che costruisce l'intera nazione. Non può esserci futuro senza perdono, ma il perdono non elimina la necessità della verità. E costruire una società giusta significa riconoscere la dignità di ogni persona, senza distinguere razze, origini, eccetera. Questo il Papa lo disse perché da Roma aveva sempre appoggiato questa battaglia che soltanto l'arcivescovo anglicano Desmond Tutu poteva portare avanti nel mondo occidentale, perché solo lui era autorizzato in quanto rappresentante della Chiesa anglicana a viaggiare verso l'Europa. Perciò lui, quando veniva, incontrava Giovanni Paolo II e ricevette totale appoggio da parte della Chiesa di Roma, parliamo della Chiesa anglicana, nella battaglia che cos'era la battaglia? Portare alla luce, alla verità, quello che succedeva in un paese come il Sudafrica, che nessuno nel mondo sapeva se non attraverso questi canali. All'epoca non c'era internet, le televisioni non erano bene accolte se non parlavano di quello che il governo decideva, eccetera. Allora, la sintesi del pensiero di Giovanni Paolo II per sottolineare quello che diceva appunto Mandela, Tutu, era che la verità doveva essere affrontata con coraggio per rendere una pace duratura. Perché questo? Perché in quel tempo si stava lavorando a mettere in piedi questa commissione, si chiamava The Commission of Truth and Reconciliation, la commissione per la verità e la riconciliazione. Che cos'era? Fecero una commissione che girava in maniera itinerante tutto il Sudafrica, erano come dei tribunali viaggianti, dove chi ammetteva nella verità quello che aveva fatto, parliamo di ufficiali del governo, militari, eccetera, veniva condonato tutto. Veniva condonato, c'era il perdono vero, vero, non solo sotto un aspetto spirituale, perché c'era la presenza della Chiesa anglicana, della Chiesa cattolica, del Consiglio delle Chiese cristiane, ma c'era la presenza anche dell'attuale governo di Nelson Mandela, perciò tutto veniva passato nero su bianco. Ti sono stati condonati tutti i tuoi peccati. Cioè che la Chiesa veramente ha avuto il potere di portare tutto questo all'interno di una nazione. E tutti chiamano il Sudafrica la nazione arcobaleno, Rainbow Nation, e in questo chiedo a tutti di non pensare all'arcobaleno che conosciamo dai media, ma di quell'arcobaleno dell'alleanza dell'epoca di Noè, della pace. Perché Giovanni Paolo II disse, proprio in un discorso, in uno stadio strapieno: parlo proprio a voi che siete la nazione arcobaleno, che è l'arcobaleno dell'alleanza. Cristo fa tutto nuovo, tutto nuovo. Parlò con molto coraggio, molta forza, invitando tutti, parlando contro le corruzioni, dicendo che la corruzione è la corruzione dell'essere, dell'uomo quando esclude Cristo. Perciò invitava all'uomo ad accogliere l'essere che viene da Dio in quanto creatura, e di rifiutare il materialismo e il modernismo, e di rifiutare tutto quello che loro vivevano come un mito, che era l'Occidente, perciò gli Stati Uniti, l'Europa, eccetera, eccetera. Perché, e questo ha dato grande, grande slancio a tutti noi missionari, perché noi anche, che siamo itineranti missionari nella Chiesa Cattolica, del cammino neocatecumenale, noi facciamo proprio questo. Quello che portiamo è quello che diceva Giovanni Paolo II, che quando tutto fallisce la giustizia umana, cosa rimane e continua? Essere ministri di Cristo, come diceva prima Maurizio Pallù. E cosa significa essere ministri di Cristo? Significa portare tre cose fondamentali. Il mistero pasquale, che è fonte di forza e speranza. Incarnare il Vangelo, cioè fare il lavoro di Cristo. E qual è il lavoro di Cristo? L'amore e l'unità. Amore e l'unità. E da che passa questo? Dalla riconciliazione, il perdono, che viene da Dio e non dall'uomo. Questo è impressionante come a noi oggi vediamo che attraverso l'annuncio del Kerygma porta una differenza che è impressionante. E siccome prima si è toccato il tema delle chiese pentecostali, vorrei anche dire che in Sudafrica noi viviamo un fenomeno impressionante. ormai da diversi anni, da almeno 12 anni, che tutto questo mondo che diceva Maurizio, Don Maurizio Pallù, dalla Nigeria, molti pastori nigeriani hanno cavalcato l'onda dell'immigrazione e hanno aperto molte chiese pentecostali in Sudafrica. Queste chiese pentecostali ogni giorno poi si rinnovano in nuove denominazioni, portando oggi il Sudafrica ad avere 6.500 denominazioni cristiane. Ma la metà di queste sono tutte chiese di base, di natura, di radice pentecostale, basate totalmente sulla la musica, la danza, l'africanità e un ritorno alla tribalità. Perciò una doppiezza impressionante dove la morale non è che è in secondo piano, come si diceva prima, forse in Nigeria la morale è in secondo piano, qui la morale non viene neanche più proposta. Perciò da queste chiese poi quello che esce è un uomo tradito, ferito e ingannato, perché non trova risposta alle sue crisi esistenziali. Allora, io vedo che oggi quello che quando Giovanni Paolo II diceva appunto, io volevo prendere, se ce la faccio velocemente, siccome tu, Angela, prima hai nominato il Cardinal Sarà, e Giovanni Paolo II, quando c'è stato il Sinodo dell'Africa, fece partecipare in uno di questi incontri, ci fu poi una conferenza di vescovi di tutta l'Africa organizzato da Kiko Arguello e Carmen Hernandez, gli iniziatori del cammino neoecumenale. Giovanni Paolo II, come avete ricordato già nell'altra puntata, prese da parte Kiko e Carmen e disse: l'Africa salverà la Chiesa. Perché disse questo? Perché e questo penso che la chiave di lettura è proprio il Cardinal Sarà, che se lo trovo volevo dire due cose, siccome l'hai nominato è importante dare, eccolo qui, il Cardinal Sarà nel suo libro, quando presentò il libro Dio o Niente, che all'estero è chiamato questo libro God is Enough, cioè Dio è tutto, non c'è altro che cerco, disse che diceva che all'Africa il Papa Giovanni Paolo II considerava l'Africa il cuore pulsante della cristianità e ha spesso dichiarato che la Chiesa africana possiede una freschezza e autenticità di fede in grado di arginare la crisi spirituale e morale che attraversa l'Occidente. Perché dice questo il Cardinal Sarà di Giovanni Paolo II, che aveva questa visione? Perché è vero, mia moglie Roberta, che mi accompagna a 17 anni con i figli in questa missione insieme, facciamo come una sola carne, dice sempre: in Sudafrica, in tutta l'Africa, abbiamo visto Cristo, Dio, è sulla bocca di tutti. È sulla bocca di tutti. Significa che tutti hanno ancora all'interno, se non influenzati dalla modernità, dalla mondanità, hanno questo senso di ricerca del creatore, del padre. E vanno perciò in questo, ecco perché anni di evangelizzazione, prima avete nominato martiri, avete nominato santi, comboni, eccetera. Tutto questo è per riaccendere questa ricerca del padre, di tornare a Dio padre. E diceva i concetti chiave del pensiero, questo di Sarà dice, custode della famiglia, ha affermato con convinzione che l'Africa salverà la famiglia, poiché i popoli africani conservano un legame sacro e radicato con la vita, i figli e l'istituto matrimoniale. Ecco perché in questo punto i papi sono intervenuti, anche Benedetto XVI quando attaccò il profilattico come soluzione.
Sì, e quando a sua volta è stato attaccato dalla Merkel platealmente.
Bravissimo. Quando lui non attaccava il profilattico in quanto soluzione proposta per l'HIV e l'AIDS, ritornava alla teologia di Giovanni Paolo II, alla teologia del corpo, alla santità della sessualità. Perciò dice: se c'è una fede integra, la nuova patria di Cristo in diverse occasioni è l'Africa, come la terra di elezione dove la fede è vissuta con coraggio anche nelle avversità, e la contrappone così a un'Europa che si è decristianizzata, che ha dimenticato le sue radici e è stanca. questo del Cardinal
Saracari. Speriamo che Leone, nei viaggi prossimi che farà in Europa, al contrario di Bergoglio che non ci metteva piede, in Europa andrà in Francia, come ha fatto in Spagna, riesca a risvegliare questo spirito che da 2000 anni c'è e che forse non è morto. Adesso io chiederei a Maurizio, a Andrea e a Daniele se hanno qualcosa da aggiungere, e se no chiudiamo.
Buongiorno Angela, mi senti?
Sì, sì. Di Maurizio.
Ecco, una chiarificazione su queste sette pentecostali. Loro annunciano quello che viene chiamato un prosperity gospel, presentano un progetto di prosperity church, la chiesa della prosperità.
Vabbè, lo fanno questo anche in America Latina, questo non è solo in Africa.
Certamente.
È il linguaggio che portano, certamente, aiutati dai soldi degli Stati Uniti, perché poi è così.
Esatto. Allora, annunciando questo in mezzo a un mondo piagato dalla corruzione, dalla povertà, dal tribalismo, dalla violenza, perché c'è questa industria dei sequestri che è un'industria molto florida, chiaramente hanno un grande successo, promettono guarigioni, promettono soldi, promettono prosperità. Noi annunciamo Cristo e Cristo crocifisso e siamo consapevoli di una cosa, che Dio, fallendo in Gesù Cristo, ha salvato il mondo. Noi in Nigeria siamo una realtà piccolissima, 12 comunità neocatecumenali dopo 41 anni, ma siamo consapevoli che la sofferenza, come avete sottolineato tutti, il Vangelo della sofferenza, che è presente in maniera grandiosa in San Giovanni Paolo II, apre le porte alla Pasqua, perché Giovanni Paolo II, sapete tutti, quando meditava sulla Chiesa nel terzo millennio, diceva: io pregavo e meditavo su come avrei potuto far entrare la Chiesa nel terzo millennio, e la risposta mi è stata data da Dio nel mio corpo, con tutte le sofferenze fisiche e morali che ha dovuto affrontare. Ha detto: ho capito che il Papa avrebbe fatto entrare la Chiesa nel terzo millennio attraverso la sofferenza.
Questo l'ha detto anche, bellissimo, da Gemelli, mi pare, dove era ricoverato, uno dei tanti ricoveri, parlando ai giovani. Va bene, qualcun altro? Andrea? Daniele?
Bene, io vorrei dire solo che sono grato al Signore per avermi portato in questa terra, e per me è un onore evangelizzare in Uganda, perché nonostante tutte queste difficoltà del tribalismo di cui parlavamo, vale la pena dare la vita. Noi vediamo giovani che crescono, si formano famiglie cristiane, e Papa Giovanni Paolo II ha puntato molto sulla famiglia cristiana. La famiglia, come ha detto anche a noi del Cammino, famiglia in missione, Trinità in missione. Dove c'è la famiglia cristiana c'è l'immagine di Dio, della Trinità, che è una comunione di amore, che è il contrario della poligamia che c'è qui, piena di violenza, di contese, di invidia.
E poi anche tu mi dicevi che all'interno di questa maggioranza cristiana che c'è in Uganda, le donne, quando vogliono parlare ai mariti, si inginocchiano, si prostrano. Cioè, voglio dire, è una formazione cristiana un pochino piccolina. E quindi è chiaro che va bene che dare la vita perché venga l'immagine di Cristo nell'uomo e nella donna, vale la pena di dare la vita. Daniele, che dici?
Io volevo soltanto concludere il mio intervento dicendo che alla fine della messa che fece Giovanni Paolo II a Khartoum, vedendo questa massa immensa di persone che nessuno si aspettava, lì Giovanni Paolo II si rese conto, lui si chiese: ma da dove vengono tutti questi cristiani? E lì un po' la Chiesa scoprì la grande opera evangelizzatrice di Daniele Comboni. Infatti c'era la sua causa di beatificazione, ma era un po' lasciata da parte. Subito dopo, 3 anni dopo, Daniele Comboni fu beatificato, e dietro a lui ci fu una schiera di missionari comboniani che tuttora sono lì presenti un po' in tutta l'Africa, in tutto il mondo.
Beh, Mario, il presbitero itinerante dell'equipe dell'equipe internazionale del cammino, è comboniano.
Esattamente. Esattamente.
Come lui altri.
Quello che vorrei soltanto sottolineare, che è vero, come hanno detto, che l'Africa è viva, ha molta vitalità, però c'è questo bisogno costante di una iniziazione cristiana, tornare a iniziare le nuove generazioni alla fede, perché questo fatto di trasmettere la fede, si trasmettono tante volte le tradizioni, ma trasmettere la fede è qualcosa di molto diverso, è quella certo. La sfida molto molto grande.
Certo, e questa, per grazia di Dio, è anche una sfida che il cammino ha sempre avuto presente e che è una sfida che il cammino sta vincendo in molte parti. Allora, grazie a Giovanni Paolo, che è stato nostro padre per due decenni e mezzo, 27 anni, e che ci consente di parlare di Gesù in questo modo così concreto, concretizzato alla vita vostra. Grazie a Maurizio, grazie a Daniele, grazie a Andrea e grazie a Dino e Roberta, anche se non ha parlato oggi. Parlerà un'altra volta, vero?
Sì, la dedicherà una puntata alla donna.
Va bene, un abbraccio a tutti, buon lavoro.
Grazie. Ciao a tutti. Buon lavoro anche a te.
Ciao.
Grazie.
Pregate
Ciao.
Per noi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.